Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Radio 3 Radio.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Nasceranno a Napoli alcuni centri per la produzione software, produzioni multimediali e per la ricerca nel campo dell'ICT. Presentato il progetto dell'ITS di cui sentiremo oggi l'amministratore delegato Pietro Altieri. Sullo stesso tema sentiremo anche l'assessore Nicolais della Regione Campania. Dopo le notizie, Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani ci parlerà della fiera di Friedrichshafen, forse la più grande fiera d'Europa per radioamatori. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net. Il nostro recapito di posta ordinaria è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. E buon ascolto a tutti! A Napoli un nuovo progetto che in parte sfrutta la legge 181 per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche con i fondi di Sviluppo Italia e della Regione Campania. Si tratta della riutilizzazione di vecchi impianti come quello della Dalmine di Torre Annunziata, riconvertiti in vere e proprie fabbriche del digitale per lo sfruttamento quasi totale di tutte le ICT, le tecnologie delle informazioni, da satelliti a internet e passando dal digitale terrestre. Previsti centri per la produzione software, per lo sviluppo di servizi satellitari e per la produzione multimediale. L'idea è venuta all'ITS Information Technology Service, di cui oggi abbiamo ospite l'amministratore delegato Pietro Altieri. Pronto, mi sente?
Sì, la sento.
Ecco, allora, innanzitutto cos'è l'ITS e qual è il progetto?
Sì, noi siamo una società di informatica che lavora prevalentemente per il mercato delle telecomunicazioni. Per cui i nostri clienti sono clienti nazionali ed internazionali, lavoriamo poco per il mercato locale. A Torre Annunziata, nell'ambito dell'ex stabilimento Dalmine, noi abbiamo già realizzato un investimento con un centro di produzione software, progetto fatto insieme a Sviluppo Italia, e noi abbiamo deciso di fare ulteriori investimenti su Torre Annunziata. In particolare abbiamo acquisito la palazzina dell'ex direzione di stabilimento, 2800 metri quadri, e la ristruttureremo per fare un centro di produzione software, dei centri di servizi per telecomunicazioni satellitari terrestri e di televisione digitale terrestre, nonché un laboratorio di ricerca. Nel laboratorio di ricerca cercheremo di mettere tutte e cinque università della Campania, con facoltà di ingegneria e di informatica, per seguire i gruppi misti che realizzano progetti di ricerca insieme a ITS.
Dunque, diciamo che in pratica sono diversi centri, uno per la produzione di software a Torre Annunziata, uno per il centro servizi satellitari a Torre del Greco, produzione software a centro direzionale di Napoli e produzione multimediali a Pozzuoli. Si ha già più o meno idea, per quanto riguarda le produzioni multimediali, di cosa più o meno si andrà a produrre?
Abbiamo in ultimazione la realizzazione di un polo multimediale a Fuorigrotta, dove abbiamo preso una palazzina dall'ente Mostra d'Oltremare, proprio attaccato alla RAI. In questo centro di produzione stiamo allestendo degli studi televisivi che opereranno anche con tecnologie di set virtuali. Sarà un centro dove ci saranno delle produzioni su larga banda e delle produzioni per il digitale terrestre. In buona sostanza è una fabbrica del digitale, nel senso che noi ci mettiamo a disposizione di chi ha i contenuti per realizzarli in chiave digitale. A tale proposito, insieme al gruppo editoriale Il Danaro, abbiamo fatto una società chiamata Danaro TV che dall'inizio del mese di settembre avrà un canale televisivo a sfondo economico.
Ecco, Il Danaro, per chi non lo conoscesse, è un quotidiano economico stampato a Napoli. Per quanto riguarda i fondi, sono stati usati quelli di Sviluppo Italia?
No, nella fattispecie Sviluppo Italia finanziò la prima iniziativa attore annunziata nell'ambito della legge 181 per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche. Successivamente Sviluppo Italia è entrata nel capitale sociale dell'ITS, per cui è un socio come un normale fondo di investimento. Noi utilizziamo le leggi nazionali che sono valide per Napoli, ma per qualunque altra città d'Italia, tipo 488, tipo i fondi sulla ricerca.
Ecco. Quale indotto prevedete da questa vostra realizzazione?
Noi su Torre Annunziata, diciamo, il progetto prevede 80 nuove unità. Già sono partiti il primo corso di formazione per una ventina di risorse, a settembre partirà un secondo corso di formazione. Il discorso multimediale invece produrrà anche là un'altra trentina di nuove unità. Secondo noi questo può essere il modello di sviluppo per il Sud, cioè forte attenzione alle piccole e medie imprese da parte delle istituzioni, forte integrazione con le università che assicurano la materia prima, i cervelli, forte integrazione con le grandi aziende nazionali per far sì che le piccole e medie imprese che operano su mercati locali possano partecipare a progetti di taglio nazionale e internazionale.
Ecco, però in questo caso c'è stato un forte contributo anche da parte della Regione Campania, no?
Indubbiamente, come dicevo, le istituzioni hanno lavorato molto per far sì che questa integrazione con il mondo scientifico da una parte e con le grandi aziende nazionali si realizzasse.
Fin qui Pietro Altieri, amministratore delegato della ITS Information Technology Service. Sentiamo a questo punto qual è stato il ruolo della Regione Campania in tutto questo, sentendo al telefono Luigi Nicolais, assessore alla ricerca, innovazione e università della Regione Campania.
La Regione in questo ha partecipato a un accordo di programma insieme col Ministero per la ristrutturazione di questo edificio ex Dalmine e che è per la creazione appunto di un laboratorio di ricerca in cui sarà ospitato anche gruppi delle università campane e un'attività di produzione e di servizio, quindi è un sistema diciamo integrato che nasce a Torre Annunziata nel settore dell'Information Communication Technology.
Ecco, quindi sono previsti nuovi posti di lavoro naturalmente in questo settore.
Sì, fu anche detto ieri, che diceva il dottor Altieri, che erano previsti immediatamente una sessantina di posti di lavoro che diciamo in qualche modo si aggiungevano a tutta una serie di stagisti e di borsisti che ruotavano intorno a questa iniziativa.
Ecco, si parla anche di produzioni multimediali, di che tipo, assessore?
Di questo non ne abbiamo ancora diciamo discusso, quello di cui si è parlato ieri era principalmente di una multimedialità nell'area della comunicazione principalmente, quindi sistemi di realtà virtuale, sistemi diciamo di servizio anche per le imprese.
Insomma, una Vesuvio Valley in alternativa alla Silicon Valley?
Così diciamo, speriamo presto di superarla. A parte lo scherzo, veramente nella zona si stanno creando una serie di iniziative abbastanza interessanti che stanno raccogliendo un numero di laureati in vari settori, tra cui questo dell'ICT, che è sicuramente forse quello più forte, poi c'è un'area dei materiali, ci sta tutta l'attività che l'Alenia Spazio sta facendo col Mars, cioè c'è tutta una serie di iniziative che stanno veramente mettendosi a rete.
Allora, grazie per essere stato con noi, assessore, a risentirla.
Grazie.
Fin qui Luigi Nicolais, assessore alla ricerca, innovazione e università della Regione Campania.
Cari amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli: piano di risparmi per la radiotelevisione svizzera, radio argentina al mondo di nuovo ascoltata in Italia, la segreteria per la comunicazione vaticana è diventata di Castero, 100 anni di spionaggio elettronico in un francobollo russo. Veniamo alle notizie. La radiotelevisione svizzera di lingua italiana ha annunciato un piano di risparmi per 10 milioni di franchi nei prossimi 4 anni, che si inserisce nel più ampio quadro di interventi della SSR per ridurre le spese di 100 milioni di franchi in tutta la Svizzera. Il direttore Maurizio Canetta ha ipotizzato la perdita di circa 40 posti di lavoro, da attuare soprattutto attraverso la rotazione naturale del personale. Non sono previsti impatti sulla produzione dei programmi radiotelevisivi, ma sarà rivisto il progetto del campus, la cui seconda fase, dedicata allo spostamento degli studi di Rete 2 e Rete 3 a Comano, non sarà attuata a favore di una maggiore densificazione degli spazi. Critici i sindacati che lamentano la riduzione del personale. Radio Argentina al Mondo ha cambiato orario e frequenza di trasmissione verso l'Europa ed è stata nuovamente ricevuta, almeno nel nord Italia, su 7780 kHz dalle 22 alle 23 UTC, cioè tra mezzanotte e l'una ora italiana. Più difficoltosa o del tutto assente pare invece la ricezione nel sud della penisola. Le trasmissioni sono ancora diffuse dal centro di Okeechobee di Radio Miami International, che in precedenza le indirizzava verso il Sud America. Nei giorni scorsi è stata riascoltata in onde corte anche Radio Cairo su 9490 kHz tra le 18 e le 19 UTC. Con un rescriptum ex audientia pubblicato il 23 giugno, ma che porta la data del 27 febbraio, è stato reso noto che Papa Francesco ha deciso che l'ex segreteria per la comunicazione sia chiamata Dicastero per la comunicazione. Di Dicastero, peraltro, parlava anche il motu proprio con cui la nuova struttura era stata istituita nel 2015. Non si fa cenno all'eventuale successore dell'ex prefetto Don Dario Edoardo Viganò, dimessosi dopo le note polemiche dello scorso mese di marzo. In una recente dichiarazione all'agenzia Reuters, Papa Francesco ha detto che tra i candidati con cui sto parlando per coprire il posto di prefetto alla segreteria della comunicazione c'era anche una donna, ma lei non era disposta perché aveva altri impegni. La Russia ha celebrato il centenario dello spionaggio radioelettrico, che oggi chiameremmo elettronico, con un francobollo da 32 rubli. La vignetta a sfondo blu è composta da vecchi apparati radiotelegrafici a sinistra e da moderni sistemi di ascolto a destra, collegati da un nastro di telescrivente e da una serie di numeri tipici delle stazioni numeriche. La dicitura, che spiega l'anniversario, è in alto, mentre valore facciale e indicazione del paese si trovano in basso. Il francobollo si trova sul mercato a prezzi puramente indicativi di circa 70 centesimi di euro. In chiusura di questa edizione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org e che questa edizione del notiziario può essere riascoltata anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani. Pronto, mi senti?
Ti sento perfettamente in questo momento.
Ecco, Mario Ambrosi, che è reduce dell'aver appena visitato una delle mostre più importanti d'Europa, no? Quella dedicata ai radioamatori di Friedrichshafen in Germania. Ce ne vuoi parlare?
Sì, senz'altro. Hai detto giusto, la fiera di Friedrichshafen è senz'altro l'evento radioamatoriale più importante di tutto l'anno in tutta Europa. A Friedrichshafen, sul lago di Costanza, e al confine fra Svizzera, Austria e Germania, la posizione ideale per accogliere radioamatori da tutta Europa. Difatti la partecipazione è stata forse più bassa di quella degli anni scorsi, si nota un po' dappertutto una riduzione nel numero degli appassionati di radio, e inoltre si è notato anche una certa difficoltà dal punto di vista economico. Comunque è sempre una gran bella fiera, il flusso di italiani è stato notevole, quasi come gli altri anni, lo stand italiano è stato tra i più visitati, noi ci portiamo dietro una macchinetta del caffè e offriamo a tutti i nostri ospiti il caffè italiano, per cui alla mattina presto e subito dopo pranzato c'è sempre la fila.
Ecco, Mario Ambrosi, naturalmente c'erano oltre agli stand delle associazioni radioamatori italiane anche quelle degli altri paesi europei, allora?
C'erano gli stand di tutte le associazioni più importanti europee, lo stand dell'associazione americana, c'erano molti stand di espositori, di questi molti erano italiani, e poi c'era un grosso mercato dell'usato, un mercato del surplus, particolarmente attivo il primo giorno, i primi che arrivano lì si piazzano molto bene, riescono a comprare delle cose splendide, a prezzi che però quest'anno, mi è stato detto, hanno trovato abbastanza cari.
Ecco, diciamo che la passione per i radioamatori in Germania è quasi un hobby di massa, no?
Direi di sì, i radioamatori in Germania sono in percentuale sul totale della popolazione più elevati, un numero più elevato di quello degli italiani. Questo particolarmente grazie a quelli dell'ex Germania orientale, dove l'hobby era molto molto diffuso. La Germania, come l'Inghilterra, ha sofferto parecchio negli ultimi anni e ha avuto una certa riduzione nel numero dei soci. Però, per quello che ho potuto sentire e per quello che mi è stato mostrato, sembra che si è raggiunto il flesso inferiore, che in questo momento non ci sia più perdite, ma anzi si sta pensando a dei piccoli progressi. Questo vale sia per la Germania che per l'Inghilterra. Noi abbiamo iniziato le perdite un po' dopo la Germania e l'Inghilterra, speriamo di seguire lo stesso trend.
Ecco, quali erano le vere novità, insomma, di questa fiera in Germania di Friedrichshafen? Credo naturalmente anche in questa occasione si sia guardato molto al digitale.
Sì, c'era un'azienda che presentava un modem digitale che permette di trasmettere la voce digitale sullo stesso canale che normalmente viene utilizzato per l'SSB, cioè circa 2.2-2.5 kHz, si riesce a trasmettere la voce in digitale. Questo è uno sviluppo della nostra attività che dovrebbe trovare un largo consenso nei radioamatori nei prossimi anni. C'erano i due apparati nuovi presentati dalla ICOM e dalla IESU per il settore dell'HF, le due super corazzate di prezzo estremamente elevato, degli apparati splendidi che dicono delle cose eccezionali e si presentano poi anche molto molto bene con doppio display e una quantità di utilizzi, una quantità di comandi che è una cosa impressionante. Bisogna adoperare la radio con il manuale perché altrimenti non si sa da che parte sbattere la testa. C'erano antenne nuove, in particolare una ditta tedesca presentava un dipolo rotativo per gli 80 metri che dovrebbe trasformarsi nel giro di qualche mese in una due elementi di dimensioni abbastanza compatte per la banda degli 80 metri. La prima ha un prezzo abbordabile per i DXer europei. Per il resto c'erano tante belle cose. Una cosa molto interessante è che accanto alla fiera oggi c'è l'aeroporto di Friedrichshafen, è la zona nella quale sono stati sviluppati i primi dirigibili. E difatti c'erano due dirigibili che permettevano a chi voleva di fare un giro turistico sopra il lago. Un'esperienza interessante dal punto di vista turistico.
Ecco, c'erano delle manifestazioni collaterali, che sono delle conferenze che si sono svolte durante questa fiera?
In particolare c'è stata un paio di conferenze a IARO nella quale si sono discusse le prossime mosse che saranno fatte dai radioamatori per quanto riguarda l'attribuzione di nuove frequenze e l'attribuzione di nuove possibilità di sviluppo. Abbiamo parlato di decametriche, abbiamo parlato di onde cortissime, abbiamo parlato di tutto quello che è il programma che dovrebbe portarci nel 2007 e nel 2009 alle nuove conferenze della ITU, sperando di avere lo stesso successo che abbiamo avuto nel 2003.
Dunque, a questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato. Io rimando i nostri ascoltatori a collegare il sito dell'Associazione Radioamatori Italiani, che è www.ari.it, no Mario?
Sì, non ci sono ancora le notizie relative alle conferenze, ma verranno messe sul sito nelle prossime settimane e chi è interessato potrà vedere che cosa si cercherà di fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Fin qui Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Amici, siamo al termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.